Allora, quindi iniziamo davvero e un saluto e un benvenuto a tutti. Iniziamo oggi il nostro terzo convegno nazionale di approfondimento teologico ed esperienziale della grazia sacramentale del matrimonio nella condizione di persone separate. Vorrei subito dirvi che cosa ho visto quest'anno nella preparazione di questo convegno e non solo. La cosa più bella è che devo dirvi, davvero non mi è mai capitato in questa misura in nessun'altra associazione che ho conosciuto, e che credo sia una delle cifre più significative dell'essere una fraternità, è che a me pare che davvero ognuno senta quest'opera come una cosa propria e nello stesso tempo come qualcosa che non può appartenere a nessuno, che va al di là di ciascuno di noi e che è una grazia e un dono per tutta la Chiesa. L'ho visto dal livello di coinvolgimento attivo e di collaborazione che c'è tra i suoi membri, ognuno secondo le proprie concrete disponibilità e qualità. L'ho visto da come ci si mette a disposizione, come si mette a disposizione il proprio tempo, da come ci si sente una parte attiva e propositiva. Un grazie davvero speciale a Michele, che purtroppo non è qui perché è stato bloccato da ragioni di lavoro, che ha svolto e sta svolgendo, credo che ognuno lo possa testimoniare, sta svolgendo un lavoro enorme come segretario della fraternità, con grandissima efficienza, ma soprattutto con quel garbo e quel nascondimento che sono sempre segni del vero servizio. Grazie a Stefania, la nostra vicepresidente, per la sua carica spirituale e umana che trae origine dall'essersi fatta travolgere dallo Spirito Santo, come dice lei, ricordando un'espressione di Don Renzo. Grazie, dico alcuni nomi così tra i tanti, grazie a Irma per il prezioso servizio che ha svolto partecipando ad una trasmissione di Telepace dove ha portato la sua e la nostra testimonianza. Grazie a Claudio di Verona per la passione con cui non perde occasione per cercare di portare la fraternità fino ai confini della terra, per il momento fino ai confini della provincia di Verona ci è arrivato. Grazie a tutti per esserci e per essere qui, alcuni per la prima volta, senz'altro non senza sacrifici. Un grazie speciale a nome di tutti noi a Don Renzo, che come un buon padre ci sproni a puntare sempre in alto, a mete spirituali che talvolta ci sembrano superiori alle nostre capacità e lo sono, ma tu ci ricordi sempre dove possiamo trovare la fonte inesauribile dell'amore verso il nostro coniuge, i nostri figli, i nostri fratelli, nella grazia del sacramento del matrimonio. Siamo in un progetto più grande, che è Mistero Grande, e di cui vorrei dire subito qualcosa di molto importante. Essere all'interno del progetto Mistero Grande non è un aspetto funzionale o gestionale, non significa appartenere ad un organismo federale al quale ci accomuna qualche interesse condiviso e qualche bella iniziativa, ma è guardare allo stesso cuore, alla stessa realtà di grazia del sacramento del matrimonio. Forse noi stessi non l'avevamo capito da subito, ma questo è un aspetto fondante. Noi siamo sposi, noi viviamo, cerchiamo di vivere la grazia del sacramento del matrimonio e quindi, come mi diceva Don Renzo in una telefonata di qualche giorno fa, la vostra casa è il Mistero Grande, è la grazia che voi vivete come Cristo ama la Chiesa. Non c'è per noi un'altra collocazione più significativa di questa, e il nostro stesso nome era ed è profetico, sposi per sempre. Questa è la nostra identità, non essere separati o divorziati. Quest'ultima è una condizione nella quale ci siamo ritrovati per la nostra e per l'altrui debolezza, ma non dice la nostra identità. La nostra identità è l'essere sposi per sempre, in virtù e per grazia del sacramento. Don Renzo mi ha chiesto quest'anno al convegno Mistero Grande di Sacrofano di entrare a far parte dei Servi Famiglie, il gruppo di persone che è più, come dire, implicato e operativo all'interno di Mistero Grande. E io credo, lo dico qui per la prima volta, che sarà necessario che chi verrà dopo di me, i futuri presidenti, siano sempre servi famiglie. Qualche tempo fa è circolata tra noi, tra le segnalazioni che spesso ci facciamo di catechesi, video, scritti di argomento spirituale, una testimonianza di padre Serafino Tognetti, primo successore di Don Divo Barsotti, alla guida della comunità dei figli di Dio, che avevamo visitato durante il nostro primissimo ritiro estivo a Figline Valdarno nel 2013, come ricorderà qualcuno, che raccontava che suo padre, quando si dovette arrendere a malincuore e con grande difficoltà alla sua ferma decisione di prendere i voti, e che solo dopo molto tempo visse anche lui la sua conversione, gli disse: almeno fatti frate. Perché i frati, raccontava padre Serafino, anche suo papà li conosceva bene, perché la loro famiglia viveva a Bologna accanto ad un convento di frati. E loro fanno tante opere caritatevoli, di aiuto, quindi erano servizi che il padre conosceva bene e diceva: insomma, se proprio devi buttare via la tua vita, almeno fallo per qualche servizio utile. Ma il monaco che cosa fa? Diceva padre Serafino. Padre Serafino diceva un po' provocatoriamente: il monaco non fa nulla. Raccontava che una volta ad un vescovo che insisteva un po' e gli chiedeva: sì, fate ritiri per famiglie, fate formazione, fate preghiera.
Ma anche i vescovi ignoranti.
Ma poi in conclusione che cosa fate? Ecco, lui rispose: eccellenza, non facciamo nulla. Ma è vero in un certo senso, il monaco non ha in effetti opere proprie. La sua unica opera è cercare giorno e notte l'unità con Cristo. Gli statuti dell'ordine certosino dicono: l'anima del monaco sarà come un lago tranquillo, le cui acque, scaturendo dalla purissima fonte dello spirito e non essendo agitate dall'ascolto di nessun rumore venuto dall'esterno, riflettono, quale nitido specchio, la sola immagine di Cristo. Ecco, senza spingere troppo oltre il paragone, perché poi ci sono anche fondamentali differenze con la vita di un laico, il monaco può dedicarsi totalmente alla preghiera e alla ricerca di unione con Dio che noi non possiamo fare con le stesse modalità totalizzanti, o perlomeno che possiamo fare in maniera diversa, siamo immersi nel mondo, in tutte le problematiche che conosciamo. Ma anche noi, a ben vedere, non abbiamo opere proprie. Ci sono altre associazioni, movimenti, anche di separati, che hanno dei fini particolari, anche ottimi e necessari, l'accoglienza, il portare la voce dei separati nella Chiesa. A volte come singoli abbiamo partecipato o ancora partecipiamo ad alcune di queste iniziative e realtà. Perché è vero che il servizio nella pastorale familiare, e in modo particolare quello delle cosiddette famiglie ferite, resta un nostro terreno di elezione. Ma non è il nostro scopo prioritario come fraternità. Noi abbiamo il solo scopo di vivere il nostro sacramento di sposi in ogni momento della nostra vita, nella nostra particolare condizione di sposi separati, alimentandoci con la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, la contemplazione, la vita liturgica e sacramentale. Insieme, perché, come dice Don Renzo, un albero nel deserto non fa bosco, non fa verde, non fa ossigeno. Il nostro carisma è il sacramento, il nostro istituto di appartenenza è la diocesi, la nostra comunità è la parrocchia. Siamo al terzo convegno, dopo quello di Perugia nel 2014 e qui a Foligno l'anno scorso. In realtà nel 2013, come dicevo prima, praticamente appena nati, avevamo fatto un ritiro estivo a Foligno, a Figline Valdarno, scusate, nel quale Don Renzo ci aveva parlato della genitorialità nel separato che non si risposa. Poi nel 2014 a Perugia, primo convegno nazionale, Don Renzo ci aveva donato alcune tra le catechesi che restano per noi fondamentali. Ne cito alcune: l'Eucarestia, la forza del separato, il maschile e il femminile nel separato, sposi per sempre, profezia di eternità. Stefania ci aveva parlato della regola di vita per i membri della fraternità. L'anno scorso, per la prima volta a Foligno, il convegno è ruotato attorno al tema: dal naufragio della separazione a camminare sulle acque guardando allo sposo Gesù. Avevamo voluto con quel convegno far sentire una voce decisamente fuori dal coro, per dire che la separazione, anche se in alcuni casi inevitabile, resta sempre un male e sempre fonte di sofferenza per gli sposi e per i figli. E per questo avevamo anche chiesto l'apporto di psicologi, come si ricorderà chi era qua l'anno scorso, il dottor D'Auria, la dottoressa Albertario, perché anche le scienze umane, dove restano scienza e non ideologia, lo confermano pienamente. Stefania ci aveva parlato del percorso di vita dal dramma della separazione alla via di santità, Graziano come il divisore separa la coppia, dal pensiero alla caduta fino alla risurrezione della fede, e Don Renzo del valore della fedeltà al sacramento del matrimonio, oltre ogni ipotesi pastorale, allora in discussione al sinodo. Pensate come ci eravamo preparati per tempo. Quest'anno, al termine dei due sinodi della famiglia, il tema era pressoché obbligato. Occorreva rileggere la condizione di chi resta fedele al sacramento anche alla luce della riflessione sinodale e soprattutto dell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia. Questo è ciò che vorremmo fare in questo convegno, con alcune novità nel programma rispetto agli anni scorsi. La cosa più importante è che questo convegno è stato preceduto da un ritiro che alcuni di noi hanno fatto ad Assisi e di cui poi magari in questi giorni ci parleranno. Un ritiro di preghiera specificamente per questo convegno. Un ritiro vero, duro, con sveglia alle 5:30, con tempi scanditi, una preghiera intensa, un ritiro di battaglia. Un'altra novità è che al termine di ogni lezione che avremo, di ogni relazione, avremo delle testimonianze, perché abbiamo ritenuto fondamentale legare subito la riflessione teorica con la vita vissuta. Perché quello che è sempre stata un'osservazione critica o scettica che molti hanno sempre fatto, ma che ora sembra diventare quasi un leitmotiv, è che la fedeltà, l'indissolubilità sono tutte cose molto belle, ma sono ideali lontani dalla realtà. Ecco, con le nostre piccole dita vogliamo dire che tutto ciò, con tutti i nostri limiti, nella gioia e nel dolore, cerchiamo di viverlo nel nostro quotidiano. Avremo poi un'occasione abbastanza straordinaria. La sera di lunedì avremo rappresentato per noi il recital di Davide Zanelli e di sua moglie Marina, che aveva segnalato a suo tempo Stefania, e che ringrazio a nome di tutti di cuore per la disponibilità, dal titolo Dal cielo alla terra, che fa parte di un progetto artistico, il progetto Volochita, dell'opera Casa Betlemme. Invece, questa non è proprio una novità. Anche quest'anno, come da tradizione, per molti di noi i giorni precedenti la partenza sono stati giorni di particolare tribolazione. Ma è subito scattato il sostegno della preghiera dei fratelli, quel pronto soccorso spirituale che costituisce uno dei tratti essenziali della nostra fraternità. Offriamo tutte queste sofferenze, tutte queste prove e tentazioni per la buona riuscita del convegno e a vantaggio spirituale di tutti noi e delle nostre famiglie. Da ultimo, quest'anno, come speravamo, abbiamo portato a termine e presenteremo la nostra piccola grande opera, il nostro libro, che ha per titolo È proprio tutto finito, sottotitolo Fedeltà all'amore oltre la separazione. Parleremo anche di questo, perché vorremmo che fosse, che diventasse un po' il biglietto da visita della nostra fraternità, uno strumento di diffusione per raggiungere tante anime sofferenti che vivono magari nella solitudine la situazione di separazione, ma anche per noi uno strumento di riflessione, di formazione continua, di approfondimento personale e di preghiera. Buon convegno a tutti.
Grazie. Adesso è con molto piacere che presento Monsignor Nazareno Marconi, che è vescovo dal giugno 2014 di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia, e ottiene la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Teologia alla Pontificia Università Urbaniana. Nel frattempo è educatore nel Pontificio Seminario Romano Maggiore. Attualmente è membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università. Grazie.
Ed è un amico di Lorenzo Sconetti da più o meno il tempo di dinosauri, no? Allora, intanto vi saluto, vi dico con sincerità, perché caso le bugie non le so dire, chi mi conosce lo sa, che ho considerato provvidenziale essere qui. Lo sento come un servizio con cui, come Chiesa, posso dire grazie per la vostra testimonianza. che so che non è facile. 33 anni da prete, so che essere fedeli ad una promessa, anche nei momenti in cui non è tutto facile, è una cosa impegnativa. E allora so che la vostra testimonianza è importante, è preziosa. Vi offro una riflessione sulla parola di Dio, perché non ho chiacchiere mie da fare. Probabilmente dirò tantissime cose che già sapete, perché la riflessione sui testi che sono significativi a questo livello, che è il livello della fedeltà e dell'impegno di un amore fedele, l'avrete sicuramente tante volte analizzato. Io cercherò di dire le cose con ordine, semplicità, chiarezza. Se c'è qualcosa di nuovo, spero che vi possa servire. E se uno si pone una domanda semplice, qual è il testo biblico fondamentale, avendo presente tutta la scrittura, per riflettere sul tema dell'amore fedele oltre il fallimento, oltre il tradimento, oltre la rottura di un patto d'alleanza? Io credo che sicuramente il primo testo che viene in mente, o la prima opera che viene in mente ad ogni conoscitore della Bibbia, è l'opera del profeta Osea. Perché è innegabile, Osea è colui che vive questo nella carne e nel sangue. Il testo del profeta Osea racconta come la parola del Signore tocca fin nel profondo la vita di questo profeta. Ed è lui, con le sue parole, con le sue azioni, con la sua stessa vita, piuttosto che con la sua predicazione, un annuncio per Israele. Osea non fa il profeta. Osea è profeta. Il monaco cosa fa? Niente. Il monaco è. Vive una condizione di totale dedizione a Dio e quella condizione parla. Voi che cosa fate? Niente. Voi siete. Voi siete fedeli ad una condizione e questa condizione parla. È una testimonianza che parla a partire dalla vita, prima che a partire dalle parole. E come insegnava San Francesco ai suoi frati, andate a predicare e se fosse necessario anche a parole. Molto bella, no? Andate a predicare e se fosse necessario anche a parole. Perché la prima predica si fa con i fatti. Abbiamo già questo messaggio significativo. Alcune vite vissute in pienezza, in obbedienza, in coerenza all'impegno preso con Dio sono un annuncio, una parola testimonianza per tutto il popolo credente. Il libro di Osea si apre in maniera drammatica. Come tante storie vostre hanno iniziato questo cammino a partire da un dramma. Si apre così il profeta Osea, versetto 2. Va, prendi in moglie una prostituta ed abbi figli di prostituzione. È uno degli incipit più scioccanti di tutto l'Antico Testamento. Dio che chiede una cosa del genere, se non avessimo letto prima che Dio chiede ad Abramo, va, sacrifica tuo figlio sull'altare, ci avrebbe scioccato. No, ma siamo nella stessa logica di un mistero che si comprende solo vivendolo dall'interno. È una vita drammatica dove una scelta matrimoniale porta ad un'evidente situazione di sofferenza che tocca anche il futuro. Abbi figli di prostituzione. No? È tutta una realtà che è sconvolta da questa azione. lo studio degli esegeti ha affrontato questo comando divino che appare assurdo. Dio mi chiede una cosa del genere, non ti regge. Come per Abramo quando Kierkegaard dice è accettando l'assurdità del comando di Dio che si comincia a capire, ma certi filosofi hanno tanto coraggio quando dicono queste cose. Qui i esegeti si sono chiesti che cosa vuol dire questo testo. La prima risposta è che si è trattato di una vicenda soltanto simbolica, una figura letteraria usata dal profeta per descrivere la sofferenza divina motivata dal tradimento dell'alleanza che era stato attuato dal suo popolo. Cioè, immaginiamo che io viva questo per far capire che cosa sta vivendo Dio che è tradito dal suo popolo. Ma questa spiegazione non regge se voi leggete il libro di Osea, e addirittura se lo leggete nel testo originale, con la forza tremenda dell'ebraico un po' particolare del nord, faticoso, con cui è stato scritto, percepite un pathos nelle sue parole che l'idea di una finzione letteraria non è sostenibile. Questo non può essere uno che si immagina qualcosa. Questo quando parla d'amore tradito sa di cosa parla, perché l'ha vissuto sulla pelle. Le immagini che usa Osea sono così forti e penetranti che non è uno scrittore che inventa, ma è un testimone che narra. La certezza di questo in chi ha letto questo libro c'è. Il mio grande maestro in questo, padre Alonso Schaefer, che adesso starà discutendo con lo Spirito Santo le interpretazioni della Bibbia, insieme a padre Luis Sicre, che hanno scritto un bellissimo libro dedicato ai profeti. Alonso Sicre, l'esperto sui profeti, è sicuramente una delle cose più belle che ci sono oggi sulla tradizione profetica, parla con grande passione del pathos di Osea. Osea è uno che parla dall'interno della vita, dice Alonso. Chi scrive sa esistenzialmente di cosa parla ed è coinvolto nell'intimo in ciò che narra. Allora la spiegazione della genesi del libro prende un'ipotesi più convincente. Come è nato il libro di Osea? Il profeta ha sperimentato nella carne il tradimento e l'abbandono da parte della persona amata, così come ha sperimentato le conseguenze pesanti di ciò nella vita familiare e nel rapporto con i figli. È uno che parla dall'interno di questa sofferenza ed è parola di Dio. La storia del profeta descrive quindi la sua bruciante ed iniziale questa situazione ha provocato in lui un moto di reazione verso Dio di cui si considerava un servitore fedele. E anche questo credo che lo possiamo capire molto bene. Osea si sente tradito e abbandonato anche dal suo Dio quando si trova a vivere questa situazione. Nel colloquio intimo della preghiera, che per lui è pianto e grido di protesta, il profeta raggiunge un'intuizione spirituale molto profonda. Ecco ciò che lo Spirito gli fa capire. Ciò che vive gli permette di comprendere dall'interno la sofferenza di Dio, perché anche Dio è tradito dal suo popolo. così Osea si sente intimamente compreso da Dio nel suo dolore e comprende il dolore di Dio come di nessun altro. Una cosa che mi ha sempre colpito, i mistici che parlano del sentimento di Dio e del cuore di Dio parlano spesso di un cuore sanguinante. Il cuore di Dio è un cuore ferito. No? E chi ha il cuore ferito, dice Osea, capisce Dio in una maniera unica. Questa situazione negativa e fallimentare sul terreno umano diventa un'occasione che può essere riletta dal profeta e generare in lui una crescita importante di fede. Osea, che prima ha gridato contro Dio, quando intuisce che Dio prova quello che prova lui, che lui capisce Dio e capisce la sofferenza di Dio, perché la sofferenza di Dio non è sofferenza di perdita, non è orgoglio ferito, non è rabbia repressa, la sofferenza di Dio è amore ferito che rimane amore. E questa è la sofferenza. Tenti perché, se no l'altra non è sofferenza di Dio, La rabbia, la vendetta, il disgusto, la repressione, no, quella non è sofferenza di Dio, è amore ferito che rimane amore. Questa sofferenza Osea la prova e capisce Dio. E si sente capito da Dio come nessuno lo capisce. Qui sta il cuore del profeta. Scatta un'empatia con Dio che gli fa fare un salto di qualità significativo ed egli diventa il profeta dell'amore di Dio, il primo che parla dell'amore di Dio come amore spontaneo, non a caso. Per questo, nel riesprimere letterariamente la sua storia, legge il permesso che Dio ha dato perché avvenisse la sua storia, perché sappiamo, nulla avviene senza che Dio lo permetta. E questa è una cosa che tocca il punto della fede più profondo, Nulla avviene senza che Dio lo permetta. Non tutto avviene perché Dio lo vuole, la differenza non è secondaria. Non tutto avviene perché Dio lo vuole, perché Dio non vuole il male. Dio non vuole il male. Ma nulla avviene senza che Dio lo permetta, perché la signoria di Dio non è cancellata. Dio è sempre il Signore. Allora, se per rispettare la libertà dell'uomo Dio permette certe cose, Osea dice che se la volontà divina lo ha permesso è perché lui pian piano ci ha scoperto in questa tragedia qualcosa di grande. La possibilità di capire Dio, sentirsi capito da Dio, entrare in comunione con Dio e diventare testimone davanti ad Israele dell'amore di Dio. Allora, per questo, quando racconta la storia, Osea non dice soltanto che Dio ha permesso questa storia, ma perché noi siamo sfidati a capire che questa storia ha una ricchezza e bene, dice: Dio mi ordinò. La rilettura di Osea è riconoscere in questa storia un piano di Dio che si compia. È così tanto il positivo in mezzo al dolore che lui ci ha vissuto, che la riracconta dal lato del positivo, dal lato della vittoria e non da quello della sconfitta. Attenti, questa è una rilettura della sua storia, non è lo sviluppo storico. E questo però è interessante, perché ci insegna che attraversata questa esperienza e vissuta con profondità di fede, questa esperienza può essere riletta. E può essere riletta non centrando gli occhi su tutto il negativo che ci ha asfaltati, come dico io, no? Come quando ti passa sopra la ruspa, poi ti acciaccano e poi ti mettono anche un piano di asfalto. Così ti passa ed è tutto liscio. No? Certe sofferenze funzionano così, come l'asfalto adorato. Prima ti triturano, poi ti acciaccano e poi un bel manto di asfalto. Così che ti passa, non se ne rende conto, che andrà una cosa facile. Certe sofferenze ti asfaltano. Riesce a vedere solo il male. Osea ci vede la profondità di un'azione che ha il bene e vuol raccontarla dal punto di vista di questo bene. C'è Dio che ha guidato la storia, anche in tutto questo male. E io confesso che Dio ha guidato la storia. C'è un piano superiore che ha voluto trarre da un male un bene più grande. Allo stesso modo, San Paolo leggerà la volontà divina che dal male del tradimento del suo popolo nei confronti dell'annuncio del regno portato da Gesù, San Paolo dice: Dio ha voluto, non permesso, voluto che Israele rifiutasse Cristo perché così si potesse offrire la salvezza anche ai pagani. No? Paolo dice: che è successo? Israele ha rifiutato Cristo. Io andavo a predicare Cristo nelle sinagoghe, mi cacciavano fuori. A forza di pesci in faccia ho detto: vabbè, provo quei pagani. E lì ho scoperto la conversione. E lì ho scoperto che Dio mi diceva questo. E allora ho detto: Dio ha voluto il tradimento di Israele perché il mondo pagano fosse evangelizzato. La stessa scoperta. Dio permette una cosa che è evidentemente un male perché sa trarne comunque bene. E nel rileggere questo male, senza cancellare il male, dobbiamo essere capaci di narrare il bene che Dio compie. Lì la nostra testimonianza diventa forte. Attenti, perché è una sfida, è grande. Una sfida grande. Ma se noi siamo i narratori del bene che Dio compie in mezzo a un mondo malato, noi portiamo il messaggio forte. Che non cancella il male, lo dice chiaro, ma sa puntare gli occhi sul bene. Questa rilettura provvidenziale fatta dal profeta della sua vicenda personale diventa primaria nella espressione letteraria del racconto, che formula in questo modo il tutto. Dio esprime al profeta una volontà positiva che Osea sposi una prostituta e si avvii verso una vita di tradimento e di abbandono. Dio non l'ha voluta, ma Osea la narra così, perché guarda tutto il positivo che ha vissuto e lo annuncia, per non dare gloria al male. In questa è una bella lezione: non diamo gloria al male. Non è cristiano. E non è biblico. Il messaggio che emerge in questo libro è perciò un invito a rileggere ogni storia di Marta, senza negarne la tragicità, ma a rileggerla davanti a Dio e a comprenderne il valore di un superiore disegno. La storia del profeta descrive quindi la sua bruciante ed iniziale esperienza di fallimento, in un crescendo in cui, in maniera sempre più chiara e definitiva, sperimenta la fine della prospettiva familiare. È interessante che Osea, piano piano, scopre che non c'è futuro per la sua vita matrimoniale così come se l'aspettava. Difatti, lo esprime letterariamente nei nomi dei figli, che sono dei nomi evidentemente inventati, no? Il primo figlio, sono tre figli, apparentemente un numero perfetto, no? Nella Bibbia significa perfezione. Questa famiglia, uno sposo, una sposa e tre figli, avrebbe tutto per essere una famiglia perfetta. Eppure, più si va avanti e peggio è. Perché? Perché lui sperimenta il tradimento della sposa e quando i figli dovrebbero sancire e rafforzare la comunione tra gli sposi, lui sperimenta esattamente il contrario. Il primo figlio si chiama Israel. Israel è la valle dove Israele è stato sconfitto. Le grandi sconfitte militari di Israele sono tutte lì. La nascita di questo figlio, invece che un trionfo dell'amore, è una sconfitta. Per chiamare Israele, la prospettiva familiare comincia ad essere sconfitta. La seconda figlia la chiama non amata. Non amata. È la bruciante esperienza della fine di un amore reciproco che cementava la coppia tanto da generare la vita. La vita si è generata, ma non è più segno di un amore che è offerto e trova risposta. Non amata. Non amore. Non amata. Da una parte c'è la disposizione ad essere amati, ma dall'altra non c'è l'amore che giunge. Ancora peggio. Terzo. Non popolo mio, il terzo figlio. Tu sei il mio popolo, è nella Bibbia la formula sponsale con cui Dio si lega a Israele, perché nel rito biblico le nozze, i kiddushim, si celebravano con lo sposo che dice tu sei mia sposa. Quindi, dire tu non sei più il mio popolo è una formula di divorzio. È una formula di divorzio. È un'antiformula di alleanza che sancisce da parte del popolo la rottura dell'alleanza matrimoniale con Dio in maniera netta e definitiva. Questa storia è una storia che si evolve in un crescendo tragico. Per cui nessuno che vive una vita di profonda sofferenza può dire no, Osea era di meno, no, no. Ha passato tutte le fasi, dalla fine delle prime illusioni alla certezza di un amore tradito, a una realtà che diventa sempre più definitiva finché qualcuno sancisce o vuol sancire che è tutto finito e lo dice addirittura con una formula sacra, è finito tutto, no? Con una formula solenne, non il mio popolo. Tutto l'interce, tutto il dramma. A questo segue il momento della verità, in cui in una lunga sezione, tutto il capitolo 2, il profeta invita gli stessi figli a denunciare il tradimento della madre. Dite, capitolo 2, accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie. Attenti, perché c'è tutta la rabbia del profeta, ma anche tutta la verità, eh? Il dramma non ci si nasconde più. Si guarda il dramma in faccia. In questa vicenda in cui il profeta interpreta il ruolo di Dio, la denuncia del fallimento è solo un'accusa. Ma ciò che traspare con evidenza è che sul piano umano, pur nelle inevitabili diversità delle proporzioni, c'è invece da accogliere una comune responsabilità. Qui il profeta parla a nome di Dio, per questo lui accusa la sposa e i figli accusano la madre. Ma certo, se noi trasponiamo questa storia nel nostro vissuto, non sarebbe vero che uno soltanto accusi, ma ognuno si deve prendere, per quanto piccola, la sua parte di responsabilità. Questo momento della verità c'è e ci deve essere. Se vogliamo seguire Dio, siccome l'unica immacolata concezione è la Madonna, non esistono le immacolate concette e gli immacolati concetti. Esistiamo noi, tutti segnati dalla fragilità e dal peccato. E allora non possiamo seguire Osea, che lui rappresenta Dio, perché Osea, a nome di Dio, dice che la colpa sta tutta da una parte. Nella verità, non lo possiamo dire. Anche se questo costa. E a volte potrebbe essere distruttivo, eh? Però attenti, distrugge più la falsità che la verità, anche se la verità fa male. Questo passaggio della verità, per quanto doloroso, è tracciato dal testo come un momento necessario. Non è anestetizzando il dolore che lo si può combattere e vincere. Con il capitolo 6 il profeta inizia invece una riflessione poetica su come Dio ama, l'amore di Dio, a cui ogni uomo dovrebbe ispirarsi, e che Dio, noi sappiamo, in Cristo ci comunica attraverso il sacramento, perché fino adesso, non lo dimenticate, è una storia dell'Antico Testamento. È una storia dell'Antico Testamento. Fino adesso è una storia di un legame umano. Non è la storia di un matrimonio cristiano. Questo è un piccolo passaggio teologico che a volte certi commentatori di Osea non percepiscono. Cioè, la storia di Osea è la storia di un amore davanti a Dio, ma non c'è la grazia di Cristo. Lui ha obbedito a Dio, ma non c'è la grazia di Cristo. Quando si celebra un matrimonio, cioè questo è molto più. Non che tutto quello che ho detto sia falso, Però tutto quello che ho detto è vero sul piano umano, ma per capire in profondità il mistero che vive la persona separata, divorziata, che vuole restare fedele, c'è da mettere in conto che nella vostra storia, diversamente da Osea, c'è di mezzo la grazia di Cristo. E allora, se in questa storia si può dire non popolo mio, l'alleanza non c'è più, nella vostra storia l'alleanza non c'è più, non si può dire, perché non è radicata su voi, ma è radicata su Cristo. Il capitolo 6 ci aiuta a entrare in una riflessione sull'amore che è importante. Guardate, io ho l'impressione che molti commentatori dell'amore di Letizia non la capiscono, perché stanno sbagliando il modo in cui va letta. L'amore di Letizia va letta dal centro, non dalla periferia. Cioè, si legge l'amore di Letizia leggendo le prime righe e andando in fondo a trovare conclusioni, come quando a scuola si cercava di studiare di corto un libro, no? Se aveva poca voglia di studiare, allora si leggeva un po' l'introduzione, che sono andava a trovare conclusioni, sperando che ti dicesse bene alle tante, no? Ma se uno legge così l'amore di Letizia, dice il contrario. L'amore di Letizia va letta dal centro, e il centro è il capitolo 4, in cui si parla di che razza di amore lega uno sposo e una sposa quando è l'amore segnato dalla grazia, l'amore matrimoniale segnato dal sacramento. Quello è il punto, perché se uno non parte da lì, il resto non lo capisce, lo capisce al contrario. L'ho sentito dire grosse stupidaggini. Mi dispiace anche da parte del mio collega con la papalina rossa. Io dovrei ricordare, cioè il difetto di dire cose come penso, è un difetto che caccia di guai, ma vabbè. Però io mi sto attenti. Non si può leggere il Papa a pezzi, perché se no si leggono anche due singoli a pezzi. E quando parlano del valore del matrimonio e del valore del sacramento, allora sta cosa la sappiamo, saltiamo, andiamo alle novità. Ma quelle novità sradicate vengono capite al contrario. Va letta bene l'amore stetizia. Con le mie famiglie da domani facciamo una settimana di campo leggendo il quarto capitolo dell'amore stetizia. Partire da qui. Se non si capisce la grandezza dell'amore matrimoniale creato e sancito dalla grazia di Cristo, si prendono fischi per fiaschi e qualche volta per damigiane, non per fiaschi, no? Proprio più grossi. Il profeta inizia una riflessione poetica sulla modalità di amore propria di Dio, che viene proposto come l'ideale, e ha questa frase molto bella: il vostro amore è come la rugiada che all'alba svanisce. Capitolo 6. Il vostro amore è come la rugiada che all'alba svanisce. Dio critica Israele. L'Israele è infedele e dice: quanto è diverso il vostro amore dal mio. Lo chiamiamo con lo stesso nome, ma sono due cose proprio diverse. È come la rugiada, basta il sole che svanisce. L'amore di Dio è il contrario, è l'acqua sorgiva che non smette mai. L'amore di Dio è l'amore fedele, Veset, che si mantiene fedele all'alleanza stabilita con il suo popolo. L'Esed non è l'illusione che il male ed il tradimento non siano esistiti. Dopo una presa di coscienza serena e tragica della realtà ed un impegno serio per correggerla, l'amore di Dio è la scelta di mantenere coraggiosamente aperta una porta di speranza e testimoniare nella fedeltà il valore dell'alleanza e dell'amore che non abbandona. Questo è l'amore di Dio. È l'amore che è mescolato di fedeltà e speranza. Ed è difficile. È il contrario della rugiada, questa è acqua profonda. Quei laghi alpini, limpidi eppure profondissimi. Questo è l'amore di Dio. Ed è l'amore che Dio propone a Osea. Dice, tu non devi seguire il popolo, ma devi assomigliare. Questa è la proposta di Dio. In questo contesto compare una frase chiave nel libro di Osea, che è il versetto 6:6. È facile da ricordare, Osea 6:6. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Questa frase è la frase con cui viene caratterizzato l'amore vero. E dice, voglio l'amore e non il sacrificio. Quindi l'amore fedele opposto al sacrificio. Attenti, non al sacrificio come rinuncia, al sacrificio come olocausto, come rituale. La conoscenza di Dio, e sapete che nella Bibbia conoscenza vuol dire un rapporto intimo, intimo, che tocca l'anima e la carne, un legame intenso con Dio che tocca l'anima e la carne piuttosto che gli olocausti. Questa frase unica di tutto il libro di Osea è ripresa da Gesù nel Vangelo. In Matteo la cita ben due volte, in 9:13 e 12:7. E il modo in cui Gesù legge Osea mi sembra importante per capire il messaggio su cui stiamo riflettendo. In 9:13, questo amore che Dio vuole invece dei sacrifici è l'amore fedele. Nei nostri Vangeli viene tradotto, pensate un po', con la parola misericordia. Misericordia io voglio e non sacrificio. È proprio questo amore speciale che il Papa ha messo al centro di questo anno. È questo amore che va al di là del tradimento. Questo dovrebbe davvero essere l'anno fondamentale di questo amore. Siamo nel brano della vocazione di Matteo, con la scelta di Gesù di non fuggire lontano dai peccatori, ma di cercare una via per riportarli alla salvezza. E Gesù dice, io faccio come Osea, voglio come lui un amore fedele al di là. Questi sono peccatori, invece di sfuggire li vado a cercare. È la fedeltà divina all'offerta di amore piena di speranza che muove Gesù e lo differenzia dall'atteggiamento dei farisei che considerano questi peccatori già dannati. I farisei dicono, noi non ci perdiamo tempo, tanto che sono peccatori, sono già persi. E Gesù dice, no, io ci perdo tempo. Pensate alla vocazione di Matteo. È un pubblicano, ma che vai a fare? No, lo vado a cercare. Ti ha tradito un ebreo che ha peccato e che si è messo con i romani. È un traditore. No, io lo vado a cercare. Gesù si sente un medico. Un testimone del fatto che le situazioni di male possono essere curate e forse sanate. Attenti, perché molto fine. Gesù non dice, qui io sono quello che fa i miracoli. Se dicesse, io sono quello che fa i miracoli, vuol dire, io davanti a un traditore, sono uno che lo fa ridiventare fedele. Uno che cancella questa situazione. Gesù non dice faccio il miracolo, dice sono un medico. Cosa fa il medico? A volte cura, a volte sana. Il medico cura sempre nella speranza di sanare, ma il medico si accontenta di curare. Perché il malato curato è già una cosa buona rispetto al malato lasciato, abbandonato alla sua malattia e che il male trionfi su tutto. Ogni argine che io metto al male è una vittoria. Pensate, ho un'amica che lavora come dottoressa in un hospice e mi dice sempre: prega per me perché io ho bisogno della doppia di grazia di un medico. Un medico si tiene su con la fede, un medico cristiano si tiene su con la fede e con le soddisfazioni del suo lavoro quando riesce a sanare. Io che lavoro in un hospice con i malati terminali, io non posso sanare, posso solo curare. Ma quando io curo e ho dato un giorno senza sofferenza e magari l'incontro con delle persone care in piena coscienza ad un malato terminale, io ho fatto qualcosa di grande. Ma ci vuole tanta fede a leggere questo. Ecco, Gesù è così, è il medico che cura. E dice: non rinunciamo a curare, non rinunciamo a curare, non rinunciamo a vedere il bene e a viverlo. Il male non necessariamente porta ad una morte sempre più grande, anche dal male si può trarre qualcosa di bene e c'è sempre una via di cura da percorrere. Ecco l'amore di misericordia. La citazione di Osea, misericordia io voglio non sacrifici, è detta una cosa da imparare nel suo vero significato. Gesù dice imparate che cosa significhi misericordia io voglio non sacrifici. Quindi attenti perché è uno sforzo complesso. Lo dice Gesù, bisogna imparare, rifletteteci bene. Che cosa sta dicendo? Che c'è la mentalità della misericordia opposta alla mentalità del sacrificio. Nella mentalità del sacrificio, nella mentalità dell'olocausto, siamo dentro il culto antico, un sistema di relazione con Dio con cui si vive una logica di commercio. Io do a Dio una cosa e lui mi dà un'altra cosa. Io do a Dio un cero da 3 chili, come Peppone nella storia di Peppone Don Camillo, e il crocifisso deve farmi vincere le elezioni, no? Don Camillo non era molto d'accordo con questa cosa, no? Ecco, questo sistema mercantile, Gesù dice no. Non si capisce l'amore di Dio e l'amore che Dio ci chiede di vivere se in tutte le situazioni siamo in una logica mercantile. Voglio un risultato. Voglio un risultato. E voglio questo risultato. Ti pago e tu mi fai. È un rapporto commerciale. Di do ut des. La proposta alternativa che Gesù fa e che caratterizza come quella dell'amore fedele e dell'amore di Dio è invece una proposta di bene che persiste anche quando non trova risposta. Così è l'amore di Dio. È un amore che dona anche quando non trova risposta, non sta nella logica del sacrificio, do per avere, ma nella logica del amo perché so che l'amore costruisce. Se non guarisce, cura. Se non guarisce, cura. Crea uno spazio di bene. Crea un percorso buono. E dono amore. Dono amore. Vivo nella pienezza. Tutto quello che posso. Perché il bene vissuto in pienezza crea. È un dono gratuito che rischia la mancanza di ritorno. Nella convinzione che c'è una positività ed una gioia nel donare che ha valore in sé. Negli Atti degli Apostoli, Paolo riferisce una parola del Signore che non la troviamo nei Vangeli. Ma gli studi di Joachim Jeremias, grandissimo esperto delle parole di Gesù, dicono che questa parola citata da San Paolo è forse uno dei testi di cui possiamo star più certi che vengono proprio dalle labbra di Gesù. Perché è una parola che nasce in aramaico, nella lingua di Gesù, funziona bene detta in aramaico. È un logio, una parola di Gesù. Una parola semplice, diretta, sconvolgente, come le cose che diceva Gesù. Apparentemente assurda, come le parole di Gesù, eppure in cui si sente nel cuore che c'è verità. Questa parola dice così, Atti 20:35, c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Dice San Paolo, c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Questo ci ha lasciato il Signore. Questo è l'amore. Questo è l'amore di Dio. E questo è l'amore umano al massimo quando somiglia a Dio. Un amore che non è nella logica dei sacrifici, ti do perché tu mi dia, ma un amore che dona e che crede nella potenza del dono. Paolo lo cita in riferimento ad una colletta per i poveri in cui chi donava non avrebbe sicuramente ricevuto nessuna ricompensa economica in contraccambio. La seconda volta in cui Gesù in Matteo cita Osea 6:6 e in Matteo 12:7, il contesto è quello dei discepoli che strappano le spighe perché hanno fame. Vi ricordate, no? I farisei si arrabbiano e dicono: loro violano il sabato e soprattutto tu, maestro, che li hai autorizzati, violi la legge. E Gesù dice che non hanno compreso che lì, in lui, in Gesù, c'è molto più di Davide. Davide aveva autorizzato i suoi giovani a mangiare i pani dell'offerta che possono essere mangiati solo dai sacerdoti. Gesù dice che il figlio dell'uomo è signore del sabato, perché come Dio è il vero interprete della legge e del suo spirito giusto. Per questo Gesù ha detto agli apostoli: mangiate il figlio, si può. Ti vuoi. Gesù rivela la volontà di Dio che si esprime in una relazione di dono, di amore liberante, perché è gratuito. Ecco la misericordia. Lui vive questo amore. E chi vive questo amore, come fa Gesù, rivela in pienezza il mistero dell'amore di Dio. Chi vive la gioia di donare piuttosto che di ricevere, ama come ama Dio. E in questo è un segno, è un testimone visibile sulla terra dell'amore di Dio. Chi vuol ridurre Dio ad un datore di una legge, che fa morire di fame degli uomini innocenti per rispettare un principio, no, non è dalla parte di Dio. Attenti, noi, nel perdurare nella fedeltà al legame matrimoniale, non siamo i difensori di un principio astratto. Questo è importante. Non vi lasciate verniciare così, perché non lo siete. Non è questo. È testimoniare la fede nella potenza di Dio che il male non può cancellare, e nel sentirsi testimoni di un amore che dona. Se non c'è contraccambio non importa, perché credo che l'amore donato cambia il mondo. È un discorso pesante, eh? È un discorso del mondo, non capisce, non vi preoccupare. Non ha capito questo, non ne sono croce. Non siete gli uomini dei principi, non siete i difensori della legge. Chi vi dipinge così non ci ha capito niente. E diteglielo anche da parte mia, eh? Chiaro. Anche da parte mia. È molto di più. Senza pretendere, senza condannare. Mi è stata detta una cosa, parlavamo con lui all'inizio. Mi ha fatto male. Mi ha fatto male per voi, figuratevi quanto mi ha fatto male a voi. Dice, qualcuno ci dipinge come il figlio, il secondo figlio della parabola. Quello che è bravo. No? E critica l'altro, il fratello che ha sbagliato. Ma dico, guardate, secondo me non è niente. Voi ci siete in quella parabola, ma voi siete i testimoni dell'amore del Padre, che vede tutti e due i figli che sbagliano. Voi vedete sia lo sbaglio di uno che il vostro sbaglio. Non vi credete perfetti, eh? E se non è un problema. Voi siete chiamati a vedere come vede il Padre lo sbaglio di tutti e due i figli, ma andare incontro a tutti e due. Il Padre va incontro a tutti e due. Questo siete voi. Siete persone che vanno incontro. Non mi è, nessuno può togliermi il diritto di amare andando incontro. L'altro chiude la porta, va bene. Io continuo ad andare incontro. Questa è la parabola. In questa parabola ci siete, ma siete lì. La prossima volta che qualcuno mi dice, ah, voi siete figli bravi. No. Noi vogliamo essere testimoni del Padre che in quella parabola vede l'errore e lo denuncia al primo figlio e al secondo. Riconosce che ha sbagliato il primo, per questo lo fa investire, perché c'ha addosso il puzzo del peccatore, se deve ripulire. No, dice, se viene in casa l'ha ripulito, eh? Lo ripulisce lui. Quel nuovo abito, quei nuovi sandali, quel nuovo anello, vuol dire fine con la vita di prima. È tornato con gli abiti che puzzavano di peccato. Per grazia, per glieli regala. Ma non fa confusione. Fine con la vita di prima. Gli dà un abito nuovo. Una vita nuova, fratello e figlio. Una vita nuova vuol dire quella di prima basta. Una vita nuova. Abiti nuovi. Una festa come se un figlio è nato. Che festa fanno? Lo siete mai domandati? Che festa fanno? Bisogna far festa. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. È una festa di nascita. Quel figlio è nato. è nato un figlio in casa. Ecco la testa. Ma una vita nuova. Allora il primo figlio gli riconosce che sbaglia. E al secondo figlio, figlio, ma non ci hai capito niente di me, quello che mio è tuo, e non ci hai capito niente di quest'altro, questo tuo fratello. E lui diceva questo tuo figlio, no, tuo fratello. Il padre è colui che continua a chiamare i figli, figli. Non lo chiama il mio ex compagno, o la mia ex compagna, scusate. Quello è figlio. Figlio è. Non ti comporta, io non voglio più essere tuo figlio, gli dice il secondo. Figlio, non voglio entrare in casa. Non voglio entrare in casa vuol dire non voglio più essere tuo figlio. È chiarissimo. E lui lo chiama figlio. No, no, non ti cancella. Non ti cancella. Ma sì, ma gli va incontro. Gli va incontro. Ecco, la verità è il dono. L'amore che non si fa bloccare dal male. Chi vive questo amore come fa Gesù, rivela in pienezza il mistero dell'amore di Dio, ne è segno e testimone visibile sulla terra. Chi presenta Dio come un giudice che fa sentenze, ne fa una caricatura. Questo breve percorso scritturistico prende particolare valore in questo anno santo, anno della misericordia, in cui siamo chiamati tutti ad annunciare al mondo l'amore misericordioso come amore proprio di Dio. Una modalità di amore a cui tutti dovremmo sempre ispirarci come ad un modello di vero amore. L'esperienza di Osea ci ha messo davanti agli occhi una modalità di evangelizzazione esistenziale, un'evangelizzazione che si compie attraverso la testimonianza di un vissuto concreto, che non nega la realtà con il suo limite e la sua tragicità, ma la rilegge e la riesprime, dandole un nuovo significato, questa volta positivo, di occasione di un dono totalmente gratuito. Questo tipo di testimonianza mi sembra fondi biblicamente la vostra esperienza e le dia un significato spirituale ed una base teologica particolarmente preziosa per la Chiesa. Voi, come altri, siete davvero definibili i testimoni dell'amore misericordioso per il mondo di oggi. E per questo credo che questo anno santo vi tocchi in una maniera particolare. E il Papa ha detto ai ragazzi a Cracovia, ragazzi, non abbiate paura di sognare. E io vi dico, non abbiate paura di sognare che con l'aiuto e la grazia di Cristo si può vivere a questi livelli. Sono le vette, certo, però chi punta alle colline diventa pianura, no? Solo chi punta alle vette può sperare di arrivare in collina, no? Quindi puntiamo alle vette. Questo era tutto quello che avevo da dire, mi spero di no.
Grazie.
Le cattiverie cancellate.